locale TRR, e quindi intanto vorrei ringraziare Sergio Solaroli appunto per la ripresa televisiva di questo programma che potremo poi seguire la settimana prossima, mercoledì sera o giovedì sera, comunque via radio nei prossimi giorni sapremo dirvi appunto la serata e l'orario preciso in cui andrà in onda. E quindi per chi si fosse sintonizzato da poco in questo momento sulle nostre frequenze, voglio ricordare che stiamo dibattendo, se così si può dire, una trasmissione che abbiamo intitolato Negli anni Ottanta, quale psichiatria a Imola. Abbiamo in studio il dottor Antonucci, medico all'ospedale psichiatrico Osservanza. Abbiamo con noi la signorina Lilia Soglia, presidente associazione familiari e nonne per la lotta per i diritti dei sofferenti psichiatrici, e abbiamo il signor Turicchia Tiziano, che è operatore infermiere all'ospedale psichiatrico Osservanza. Bene, continuiamo questa chiacchierata. Intanto posso dirvi che sabato prossimo ci sarà un'altra trasmissione inerente sempre a questa tematica, e posso annunciarvi fin da ora che avremo ospite in studio il professor Cotti e altri addetti ai lavori. Quindi continuiamo pure la nostra trasmissione, e vorrei ricordare ancora al pubblico, agli ascoltatori, che possono intervenire telefonicamente, telefonando appunto qui a Radio Santerno. Vi ricordo anche il numero, che è il 30 137, e il prefisso per Imola naturalmente lo 0542. E quindi, prima di interrompere con il brano musicale e la pubblicità, abbiamo sentito l'intervento di Luciano, e credo che il dottor Giorgio Antonucci voglia rispondere.
Sì, bisogna che riprenda il discorso, perché questo è un discorso veramente difficile, nel senso che risulta sempre, e risulta anche nel discorso di Luciano, che appunto quelli che seguono una linea tradizionale hanno tutto un insieme di conoscenze e un insieme di strutture, mentre quelli che seguono una nuova linea non ce l'hanno, oppure ce l'hanno meno, non sanno cosa fare. Io dirò che per criticare la psichiatria bisogna avere prima di tutto una conoscenza profonda della materia. Per criticare la medicina tradizionale bisogna avere delle nuove conoscenze di medicina. Per criticare la politica tradizionale bisogna avere delle nuove prospettive politiche, almeno di non essere ciarlatani, ma questo è un discorso che io ritengo che non mi riguardi. E ritengo che non mi riguardi perché ci sono certe cose fatte. È chiaro che non ci vuole nessuna conoscenza per tenere una persona in camicia di forza, se non la capacità di legare la camicia. Non ci vuole nessuna conoscenza per tenere una persona rinchiusa, mentre ci vogliono molte conoscenze e precise per liberare le persone da questa condizione. E siccome io le ho liberate, posso dire di avere queste conoscenze. Prima di occuparmi, parlo personalmente ora, dato che è un discorso che mi riguarda, prima di occuparmi del problema dell'istituzione, io facevo lo psicanalista, il che significa occuparsi di problemi individuali, psicologici, di persone che non sono state prese con la forza e portate via, e che hanno una condizione sociale abbastanza buona per poter discutere delle loro sofferenze senza che gli manchi il terreno sotto i piedi. Qui ci si trova invece con persone che sono state estirpate, no? Per riportarle a contatto con la società bisogna avere una buona conoscenza della psicologia individuale e una buona conoscenza della struttura sociale e anche una conoscenza biologica. Faccio un esempio. Se è successo che i psicanalisti hanno curato il mal di testa che poteva dipendere da contraddizioni sessuali in persone che poi c'avevano l'anemia, allora è necessario avere la conoscenza biologica dell'individuo proprio per distinguere quello che è malattia da quello che è sofferenza, perché il grosso pregiudizio è che tutta la sofferenza sia malattia, come se soffrire significasse se ci sono delle sofferenze che dipendono da dei disturbi del corpo, che sono sofferenze che derivano dalla malattia. Le malattie possono essere di diversi organi, sistemi e apparati. Allora ci sono le malattie dell'apparato digerente, come ci sono le malattie del sistema nervoso centrale di cui si occupa la neurologia. Io ho fatto il medico condotto, conosco bene le malattie. Per questo non posso chiamare malattia la sofferenza di una persona che è stata appunto espulsa dal lavoro ed è disoccupata, la sofferenza di una persona che ha avuto una delusione amorosa, perché non si devono fare queste confusioni, se no non si capisce più niente. Però vediamo un po', le sofferenze possono essere legate a un disturbo del corpo e sono malattie, oppure non legate a un disturbo del corpo, ma a una contraddizione della vita reale della persona, che poi si riflette anche sul corpo naturalmente, e sono altro tipo di sofferenze. Ora, naturalmente, per andare avanti dalla reclusione e dall'intervento autoritario alla libertà e all'incontro dialettico ci vogliono molte più conoscenze che quelle che servono a tenere chiuse le persone. Questo è così ovvio che a me mi secca doverlo sempre rispiegare. E poi c'è da dire questo, che in tutto il discorso del poli non c'è l'essenziale. L'essenziale è che i bisogni si possono discutere a tanti livelli con tante idee, però l'essenziale del nostro discorso è il rifiuto dell'intervento di forza, è il rifiuto dell'intervento autoritario. Lui ha parlato del problema della droga, benissimo, la magistratura in questi giorni fortunatamente è intervenuta contro i responsabili di San Patrignano con le accuse precise a livello anche giuridico, finalmente, di sequestro di persona e maltrattamenti, tra le altre, no? In questo caso, comunque vada a finire il processo, la magistratura ha riconosciuto attualmente illegale il prendere delle persone con l'autorità e con la forza per fare il loro bene. Non è mai uscito, questo lo dico per chiunque e lo posso sempre sostenere e dimostrare, nessuno dal problema della dipendenza dalla droga, dalla dipendenza delle sostanze proibite, per intendersi, con la forza si esce perché si vuole uscire con la partecipazione. Non si può prendere una persona e con la forza costringerla a fare una cosa o l'altra quando ci sono dei problemi intrinseci. Le persone possono uscire da situazioni difficili se lo vogliono, non possono essere obbligate. Ed è questa la tragedia dei manicomi, e il responsabile di San Patrignano non farebbe altro che estendere il manicomio al problema della droga, trasformando, se passasse la sua linea, l'Italia in un campo di concentramento, perché ci sarebbero migliaia di persone che purtroppo per il mercato nero dipendono dalla droga che finirebbero segregate. E invece bisogna fare un altro discorso. Altra cosa che manca nel discorso del poli, proprio perché la sofferenza è identificata con la sanità, è il discorso sociale. Parlare con il sindaco non è parlare genericamente, significa andare dal sindaco e dire: questo uomo che abitava a Ramiseto, dico il nome del paese, nel 1954 non aveva lavoro, è andato a Genova a cercare lavoro, non l'ha trovato, è andato a Parigi si è trovato disoccupato, ha cominciato a ubriacarsi, l'hanno internato nel manicomio di Parigi, poi un fratello l'è andato a cercare, lo riporta qui. Quest'uomo non aveva possibilità di vita qui a Ramiseto, non le ha trovate all'estero, è ritornato qui, lo mettono in manicomio. Che si fa? E questo non è un problema sanitario, questo è un problema che riguarda il sindaco, non come autorità sanitaria, ma anche come autorità politica. Dato che sono nel discorso, devo dire, per precisare ancora una cosa, questo non significa rinunciare alle proprie competenze, questo lo dico anche per la burocrazia. A me i casi di Pende e di Lisenko non piacciono. E spiego. Pende, endocrinologo, il fondatore dell'endocrinologia, per sottomissione all'autorità politica, che in questo caso era il fascismo, ha firmato un manifesto scrivendo che gli ebrei sono razza inferiore. Non faccio commenti, perché sarebbe superfluo, si perderebbe tempo. Lisenko, su influenza di Stalin, voleva sostenere contro tutti gli scienziati del mondo, sulla base dei fatti, che la teoria dell'evoluzione di Darwin funziona attraverso l'ereditarietà dei caratteri acquisiti. Stalin aveva questa idea, li faceva comodo in politica, sono affari suoi. Cosa che non è vera, perché la teoria di Darwin dell'evoluzione funziona per le mutazioni e i caratteri acquisiti non sono ereditabili, come tutti sanno, no? Tutti gli scienziati del mondo. Però Lisenko, allora i politici o i burocrati facciano il loro mestiere e vengono a consultarsi con gli esperti, perché sennò si fa come l'agricoltura in Russia, che è fallita e si comprano il grano dagli Stati Uniti, nonostante che ci abbiano i più sterminati campi di grano del mondo, perché hanno deciso i burocrati invece che gli esperti. E questo è stupido, e io lo dico anche a quelli di Imola, questo è stupido, e io non sono né un Pende né un Lisenko.
Un dottor Antonucci così un po' teso, ma comunque questa è la sua linea, questo è il suo modo di pensare. E quindi a questo punto io vorrei tornare un attimo a Turicchia. E il discorso che hai fatto prima, sì, era un discorso generale che andava forse un attimo oltre al tuo lavoro inteso come tale. Ecco, io vorrei sentirti parlare della tua esperienza vissuta appunto e che stai vivendo all'interno dell'ospedale psichiatrico. Mi dicevi da 16 anni tu sei infermiere psichiatrico. Ecco, ti volevo chiedere da quanti anni lavori nei reparti del dottor Antonucci e volevo chiederti la differenza, la diversità che hai trovato andando dai reparti, se così si possono chiamare, tradizionalisti, reparti chiusi, e cosa hai trovato poi nel operare nei reparti del dottor Antonucci. Ecco, portaci un po' qualche esperienza, cioè entriamo così anche ci avviciniamo proprio
nel concreto. Beh, qui bisogna fare un po' di storia anche qui, un attimo.
E facciamo la storia.
Anche se io quando sono entrato...
Anche perché poi vorrei dopo reinserire la signorina Soglia, che è appunto presidente dell'associazione familiari non per la lotta per i diritti dei sofferenti psichiatri. Poi chiederemo quali denunce o quali accuse vengono fatte direttamente dai malati a questa associazione per quello che riguarda appunto all'interno dell'ospedale. A te, Turicchia.
Stavo dicendo che quando sono entrato, ovviamente uno si mette sempre farsi un aspetto un po' generale della questione. Uno che non è mai entrato, allora quando sono entrato nel 68 in un ospedale, era una cosa che non si può descrivere, perché voi dovete pensare i reparti dove oggi ci lamentiamo che c'è 44-45 ricoverati, allora ce n'erano 100-110. Quindi sono considerazioni, c'era poco di umano e molto di inumano, è un'espressione proprio che anche palissiana che questa, però indubbiamente è vera.
Certo.
Il 30-40% di questi indigenti era legata. Le condizioni erano disastrose sia dal punto di vista igienico, sia dal punto di vista di rapporti, sia dal punto di vista che esisteva con il personale stesso, anche a diversità di culture che c'erano, cioè tra il personale che entrava oggi, cioè ti parlo del 68, il personale che viveva lì da 20-30 anni. Poi anche il tipo di dirigente, cioè era un tipo di dirigente che si trovava in una determinata situazione dovuta anche forse da risposte che fuori non c'erano prima, mentre oggi qualche tipo di risposta si sta dando fuori, quindi di conseguenza quel tipo di dirigente non si trova più, cioè quella persona che si trovava all'interno del manicomio perché non aveva alternativa. Oggi difficilmente troviamo una persona di questo tipo all'interno dell'ospedale. Poi c'è stata tutta un'evoluzione che è stata lenta, è stata mediata, è stata voluta indubbiamente da tutto un movimento che si è creato nel paese. La ventata del 68 ha coinvolto un po' tutto il sistema, non solo quello degli ospedali, ha coinvolto tutto il sistema e ci siamo trovati con gestire qualcosa di diverso, un po' alla volta, con tutte le paure che si comportano, ci portiamo dietro e abbiamo cominciato a modificare. Solamente che non è stato così per tutto. È stato una parte si è modificato e una parte non si è modificato. Cioè, quando si parla di modificare, è abbastanza semplicistico dire modifichiamo, poi modifichiamo che cosa. Cioè, si comincia a modificare dai nostri comportamenti. Cioè, sono i nostri comportamenti che modificano poi la realtà all'interno dei reparti. Quando da noi ci cambiano certi tipi di tensioni, cioè la paura che possono, questi degenti possono fare qualcosa, cioè gli abitanti, chiamiamoli come vogliamo, possono fare qualcosa in questo momento, nello stesso momento, perché noi ci hanno insegnato in questo modo qui, che il degente è pericoloso a sé e agli altri. Cioè, questa è la cultura che ci hanno inculcato, che ci hanno insegnato. Poi ci deve essere il superamento di questa fase qui. Oggi questo superamento è in atto, non da parte di tutti però, perché c'è anche delle responsabilità che ovviamente ci sono delle paure di responsabilità penali e giudiziarie. E questo qui prova che da parte nostra c'è semplicemente di ritenersi poi dalla parte, stiamo dalla parte, cioè quello che opprime, siamo dalla parte della ragione, come spiegava prima Antonucci, perché abbiamo delle paure che queste persone possono fare qualcosa, non solo all'interno ma anche all'esterno. Ecco, allora qui viene il discorso del lavoro che stiamo facendo noi, un attimo solo, un attimo nel dire che abbiamo aperto tutto, siamo andati contro le resistenze di tutti, abbiamo... Ci siamo accorti però che eravamo soli, eravamo isolati, cioè non ci capivano perché facevamo questo. Questo qui, come dicevo, è un fatto di cultura, è un fatto di non conoscenza, perché si fanno certe cose. Poi ci siamo accorti che all'esterno non ci capivano ancora, allora abbiamo dovuto allacciare tutta una serie di contatti anche fuori dall'ospedale, per far capire poi nei bar, specialmente che sappiamo che sono vicino all'ospedale, che queste persone venivano lì, se non pagavano, perché nessuno gli aveva insegnato di pagare, quindi se la consumazione si andava poi a pagare, non è che non gli fosse pagata, si andava a pagare dopo. Certamente che qualche caso, il rischio che possa capitare qualcosa esiste sempre, esiste in qualsiasi persona, cioè non è che tutti i fatti che capitano si sta è perché una persona è malata, perché noi vediamo benissimo una persona che sta benissimo, improvvisamente può avere un lapsus perché dà una spinta a uno, dà un pugno a uno.
Ecco, io qui, scusa Turicchi, mi vorrei rilacciare un fatto di cronaca che è accaduto proprio poche settimane fa a Imola, di un ex degente, di un ex internato, che poi oggi è fuori, si autogestisce, eccetera, e che appunto in un bar ha combinato quello che ha combinato. Ecco, c'è stato un gran parlare e sui giornali e l'opinione pubblica ne ha parlato tanto, e quindi ho sentito io stesso la condanna perché quello è un malato, perché quello è un matto, eccetera. Ecco, qui vorrei dire, scoppiano risse nei locali da ballo, nei bar anche, molto di frequente.
Allo stadio,
dove addirittura ci si va con il fucile o il coltello. Ecco, vabbè, adesso il fatto dello stadio, sì, se ne parla per due giorni, poi è finita lì. Ma ecco, io mi riferisco appunto a quello che può essere una rissa, e questo è all'ordine del giorno, nelle balere, anche nei bar stessi. Ecco, però non se ne parla proprio, non si legge nulla sul giornale, mentre invece è capitato al povero Serenari, possiamo anche fare il nome, e lì, ecco, si è scatenato questo baristi arrabbiatissimi.
Questo è il solito caso limite, ecco. Se abbiamo preso i casi limite come tutte le cose, poi non siamo più grandi, mai
di grande. Sì, mi chiedo proprio il perché ci comportiamo, l'opinione pubblica non è preparata a questo tipo, a questa sensibilità.
Posso intervenire?
Certo.
No, volevo dire che se capita qualche cosa a una persona che ha avuto un internamento, allora questo qualche cosa viene veduto diversamente. Preciso, se capita a me di fare a cazzotti in un bar, come può capitare a te o ad un altro, potrà essere criticato in vari modi il fatto, no? Però si tratta di due persone che sono litigate, sarebbe meglio non farlo, sarebbe meglio non essere violenti, queste storie qui, però il discorso finisce lì. Se io avessi avuto un solo internamento psichiatrico, in quel momento lì il giornale scrive appunto malato di mente,
sì.
Ecco, e questo è un discorso, no? E questo discorso però serve perché a livello generale, qui parlo proprio a livello generale, c'è una grande ipocrisia, nel senso che gli episodi di reato o di violenza che riguardano gli ex ricoverati, senza tener conto di quello che hanno subito, non voglio entrare, possono essere, siccome i ricoverati sono uomini come gli altri, dico io, può capitare anche a loro di entrare in episodi di violenza.
Sì.
Ognuno di noi può domani essere un assassino, Però è questo il discorso, che noi si vive in una società in cui il fondamentale divertimento dei ragazzi alla televisione è vedere film sulla violenza, ma anche film sulla violenza sempre più raffinata e sempre più orribile, no? Lo strangolamento, tutte queste cose qui. La nostra è una cultura della violenza, no? E noi abbiamo difficoltà a riconoscerlo. Se non lo riconosciamo, non la possiamo neanche cambiare. Noi dobbiamo dire che la nostra cultura è, a livello dell'interno dei singoli paesi, a livello internazionale, una cultura della violenza, essenzialmente fondata sulla sopraffazione. Se dimentichiamo questo, non la cambiamo questa cultura. E allora, per questa ipocrisia, si deve riferire questa violenza ad alcuni. Cioè, allora in certi periodi del passato c'erano le streghe, no? Però ci deve essere sempre qualcuno. Allora c'è il drogato, come se i drogati avessero particolare tendenza alla violenza più degli altri, oppure il malato di mente, qualcuno a cui riferirla per toglierla da noi stessi, invece che di riconoscere che è un problema che ci riguarda tutti. Questo è un problema di cultura fondamentale, perché è un problema essenziale sulle istituzioni totali, perché se io penso, come penso, che l'altra persona è uguale a me, faccio per dire, se io penso che l'omosessuale è uno che ha fatto altre scelte che avrei potuto fare anch'io, che ho fatto le scelte eterosessuali, mettiamo, no? Se io penso che una persona è uguale a me, ci si trova e si discute. Ora si può dire questo perché a Bologna c'è ufficialmente un locale per omosessuali, dirlo qualche tempo fa, chissà cosa succedeva, speriamo bene, no? Volevo dire, se si dice sono problemi che ci riguardano tutti perché la sessualità è vasta e si può esprimere in tanti modi, allora si va avanti con il discorso della conoscenza, della critica, dell'approfondimento. Se invece si dice quello che fa lui io non lo potrei fare mai, allora si va avanti col ghetto e col campo di concentramento. E questo è un discorso fondamentale della cultura. Se si capisce questo si è capito tutto, non solo il manicomio ma anche altri strumenti di oppressione. E questo anche, non so come quante volte, io sono fiorentino, ma mio padre è di Napoli, io quante volte sento dire qui, come succede anche a Firenze e succede in altre parti, non dico qui in particolare, il marocchino, no? Che è una definizione dispregiativa per i marocchini e per quelli che vengono di giù. Questo è un modo di affrontare i problemi sbagliato, nel senso che i problemi di Napoli non sono legati a particolari qualità razziali dei napoletani, ma sono legati a situazioni sociali diverse. E fa meraviglia che in una tradizione di carattere socialista che risale ad Andrea Costa, come la Romagna, si facciano ancora certi discorsi.
Bene, la regia mi fa segno che abbiamo una telefonata, quindi andiamo in diretta. Pronto? Pronto? Prendi un attimo, Fabio? Pronto? Prendi un po' il telefono su.
Pronto?
Pronto, buongiorno.
Ecco, parli pure che è in diretta.
Pronto?
Sì?
Pronto.
E allora dalla regia, Fabio?
Pronto?
Fabio, parla al telefono con quel signore, digli che parli, che noi lo stiamo ascoltando. Forza.
Pronto? Sì? È in diretta? Sì? Comunque, attenda che adesso lo mandiamo in diretta. Adesso lo mandiamo in diretta.
Allora, se non vuol parlare in diretta, questo signore non ha capito la trasmissione che stiamo facendo, quindi riattacca il telefono e diamo spazio ad altre persone eventualmente che volessero intervenire nella nostra trasmissione. Non so, noi siamo qua appunto per ascoltare le testimonianze, eccetera, e quindi le telefonate devono sì andare in diretta. Torniamo a Turricchia, allora, ecco volevo, entrando ancora un po' più nel concreto, Turricchia, ti volevo chiedere la diversità che hai trovato lavorando col dottor Antonucci e lavorando invece con i medici prima di Antonucci.
Io prima ho avuto la fortuna di lavorare con degli altri medici, perché prima lavoravo alla Via dei Fiori, quindi si svolgeva un altro tipo di lavoro. Era più, come dicevo prima, uno era verso la prevenzione e la cura. Poi verso la riabilitazione, cioè l'intervento riabilitativo, ho lavorato solo con il dottor Antonucci. Però posso dire questo, che la figura, si è, la figura dell'infermiere è praticamente cambiata completamente. Con Antonucci si lavora, con il dottor Antonucci si lavora in un altro modo, cioè la figura dell'operatore diventa una figura di operatore polivalente in questo senso, che le sue mansioni sono tra le più svariate, passano dall'organizzazione, dalla gestione, dai rapporti interpersonali con i degenti, con i pazienti, passano tutto attraverso un sistema, un meccanismo di collaborazione all'interno di riunioni, di modi di lavorare, cioè di metodologie che all'interno troviamo giorno per giorno per affrontare determinate situazioni. Questo è il modo che si è cambiato, cioè dalla figura che era strettamente custodialistica dell'infermiere si è passata a un operatore che lavora, che rende all'interno della società, all'interno per queste persone qui, che dà delle risposte. Questo è in sostanza la modificazione di quello che era ieri e quello che oggi è l'infermiera.
E quindi certamente un balzo qualitativo.
Che sia chiaro che se qualcosa è stato fatto, molto ancora può essere fatto. Cioè, non ci dobbiamo mai illudere che siamo arrivati al massimo punto.
Ecco, perciò che puoi avere visto o toccato con mano, ecco, vorrei sapere. Il dottor Antonucci all'interno dell'ospedale psichiatrico Osservanza che cosa ha fatto?
Ha modificato i modi di pensare e di vedere. Dico, non tutti sono d'accordo, questo qui mi sembra anche logico in un sistema democratico, però il nostro compito è di portare tutti a quel livello. Dobbiamo, infatti abbiamo un dialogo aperto, l'abbiamo sia con l'USL, l'abbiamo sia con i nostri colleghi di lavoro, perché la psichiatria purtroppo è un dibattito continuo per migliorare.
Bene, c'è una telefonata? Ecco, andiamo in diretta. Pronto? Pronto? Digli chi può parlare.
Può parlare.
Pronto?
Sì?
Pronto?
Digli che parli, Fabio.
Può parlare.
Pronto, buonasera. Io volevo chiedere al dottor Antonucci una cortesia, cioè questo. Avendo sentito la lettura della sua lettera sabato scorso, volevo chiedere appunto se fosse possibile avere una copia di quella lettera. Per quanto riguarda tutto il dibattito, io non ho voce in capitolo in quanto non sono un esperto, non competente, eccetera. Comunque, se fosse possibile dire due parole, direi che non sono pienamente d'accordo per quanto espresso poco fa al problema dei responsabili della comunità di San Patrignano, semplicemente perché ritengo che lì, salvo prova contraria, le persone che sono lì in quel gruppo non sono state portate via forza, ma mi sembra che siano state loro ad andare lì, a chiedere ad andare lì, solo per questo e nulla di più. Grazie. Buonasera.
Bene, ringraziamo per questo intervento e quindi il dottor Antonucci è chiamato in causa, diciamo così, e quindi può rispondere.
Comincio dal discorso giusto, che è chiaro che le persone non sono state portate lì con la forza, questo è importante, però ci sono due problemi. Uno, che anche se una persona arriva volontariamente, per questo è intervenuta la magistratura, non può anche volontariamente subire delle cose che sono contro la dignità della persona e il diritto individuale previsto dalla Costituzione e appunto l'integrità prevista dalla legge. Cioè, se una persona mi dice legami perché se no mi drogo, se io la leggo, è certo che è diverso che se l'avessi presa io l'iniziativa, però sono responsabile nel senso che io non posso commettere un reato su una persona neanche se me lo chiede. E questo la magistratura intervenuta. Però il problema è più vasto ed è che c'è un gruppo in Italia che è anche un gruppo che si definisce progressista, l'ENAR si chiama, che vorrebbe il ricovero obbligatorio per i problemi di droga. E il ricovero obbligatorio comporterebbe quelle conseguenze di cui si parlava prima, mentre per fortuna ci sono altri che si battono perché non ci sia questa incredibile estensione del manicomio, altro che superamento delle istituzioni. A questo punto si sarebbe una delle nazioni più ricche di ghetti che c'è nel mondo se passasse questa legge. Poi volevo dire, per il testo della lettera, io credo che
che ora tu, non ce l'ho a casa, sì, comunque che, eventualmente si può
che l'organizzazione
avere.
L'organizzazione
sì, dell'associazione possiamo farla avere eventualmente lì al portiere dell'ospedale psichiatrico di Imola. Se il signore si presenta lì, questi altri giorni ci sarà il testo della lettera.
Bene, diciamo allora a questo ascoltatore che richiede il copia della relazione della lettera del dottor Antonucci, la potrà ritirare nei prossimi giorni alla portineria dell'ospedale psichiatrico, l'osservanza. Ecco, io chiamerei in causa adesso la signorina Lilia Soglia. Ecco, da lei qualche testimonianza, cioè come agisce questa associazione, i malati, come vengono a voi, in quale forma, con quali accuse, con quale lamentele.
Dunque, io però vorrei un attimo riagganciarmi a quello che ha detto lui,
certo.
Cioè praticamente fare un pochino la storia del manicomio di Imola, come l'ho vissuta io. Avevo 13 anni quando ho cominciato a frequentare l'ospedale psichiatrico e indubbiamente c'erano più chiusure. Ma ero piccola, ero anche femmina, anche questo è importante, non venivo ascoltata, che quando finivo a un certo punto si chiedeva ma chissà come ha le gambe la sorella di Soglia, perché io portavo già i blue jeans, ero così un pochino ribelle. Poi quando appunto venne il professor Cotti nel 75 e il dottor Antonucci e andai a parlare col professor Cotti, sembrava che le cose dovessero cambiare, ma in un modo radicale, e questo mi sollevò moltissimo. Mi sollevò moltissimo, ma più passava il tempo più mi rendevo conto che invece le cose non stavano così. Tant'è vero che una volta che cercai di portare a casa mio fratello, e lo tenni a casa per 3 mesi circa, con grosse fatiche indubbiamente, perché dopo tanti anni di reclusione, proprio il caso di dire, certamente questa persona era abbastanza distrutta. Mi aiutò moltissimo il dottor Antonucci, lo andavo a prendere, veniva a casa mia, e ricordo anche un episodio, mio fratello era terrorizzato di dover ritornare in manicomio, e il dottor Antonucci venne e, avendo capito questo, con la sua sensibilità, e non si rivolse neanche direttamente a lui. Questo ragazzo girava dentro casa e molto, molto angosciato. Il dottor Antonucci si rivolgeva a noi familiari, parlando tranquillamente, nello stesso tempo indirettamente cercava anche di calmare la persona, dicendo che non doveva più ritornare. Infatti questo mio fratello, che non mangiava da giorni, cominciò a mangiare. Questo andò avanti appunto per 3 mesi, purtroppo il centro di igiene mentale, che è la struttura nel territorio che doveva intervenire, non funzionava allora come non funziona tuttora, per cui a un certo punto dovemmo riportare mio fratello in ospedale psichiatrico. Io non cercai un'altra soluzione e lui andò a Villa dei Fiori. Villa dei Fiori certamente non era un luogo, diciamo, nella sostanza diverso, però per quanto riguarda, diciamo, l'ammalato mentale, poteva essere vissuto in un modo diverso, strutture perlomeno edilizie diverse. Poi quando ci fu la legge del 78 che si doveva decidere per i centri di diagnosi cura il territorio, mio fratello fu preso e riportato dentro l'ospedale psichiatrico. Lei si può immaginare una persona che aveva già vissuto tutte le violenze del manicomio, vedersi riportare lì dentro significava la chiusura. Infatti mio fratello poi da allora era regredito moltissimo. Io andai a parlare col professor Cotti e dissi ma cosa sta succedendo? Lui mi rassicurò e mi disse guardi che le cose cambieranno e cambieranno anche lì, stia tranquilla, perché io a quel punto lì potevo fare una grossa denuncia, in quanto se la Villa dei Fiori era equiparata all'ospedale psichiatrico, il passaggio poteva venire dalla Villa dei Fiori all'ospedale psichiatrico. Infatti ci fu una delibera momentanea e si fece questo. Ma se era allora ospedale psichiatrico, perché venivano allo stesso momento anche i ricoveri dall'esterno come centro di diagnosi e cura? cioè era nello stesso tempo centro di diagnosi e cura e nello stesso tempo ospedale psichiatrico, cosa che la legge 180 non ammetteva. Ecco, appunto il professor Coti mi rassicurò di questo ancora una volta. Purtroppo io ero convinta anche allora, perché era tale il voler credere, insomma, che le cose cambiassero. L'unica cosa positiva è che mio fratello andò nel reparto del dottor Antonucci. E purtroppo però lui non chiede di rimanere dentro l'ospedale psichiatrico, cioè lui chiede di venire fuori, e io finora non ho potuto dare ancora una risposta a questo. Ecco, come è nata appunto l'associazione, anche altri familiari si trovano in queste condizioni, di volere il proprio familiare a casa, ma di trovarsi nell'impossibilità, insomma, non siamo aiutati. Con il dottor Antonucci ho avuto appunto un buonissimo dialogo e sono molto d'accordo per quello che sta facendo. Purtroppo come risponde l'amministrazione al suo modo di lavorare mi fa capire ancora una volta che non c'è la volontà di volere aprire, ma per aprire il manicomio non significa appunto buttare giù una porta, cioè significa anche quello. Ma significa proprio ridare la dignità a queste persone. E un altro problema è anche questo: queste persone hanno un loro deposito, ci sono parecchi soldi, diciamo, depositati in ogni reparto e non vengono spesi per queste persone. Ecco, un grosso problema è quello anche dei loro denti. Sono persone, per quello che hanno subito elettroshock eccetera, quasi tutti hanno denti o spezzati o proprio non mancano completamente. Ecco, io direi non è possibile aiutarli, almeno in questo, non è tanto un fatto di estetica quanto proprio un fatto di salute. E quando mi sono rivolta appunto al presidente dell'USL qui di Imola, lui mi ha risposto in modo abbastanza semplice, dice: ma sì, certo, si può andare dal dentista e la cosa viene risolta, ma non è questo il problema è poi come viene aiutato questa persona a mantenere questa dentatura, cioè cose che non viene fatta, la propria pulizia. Ecco, questa dignità appunto c'è poi da parte, diciamo, di tutta la struttura, ecco, a voler fare in modo che queste persone, partendo anche da queste cose, cioè da una propria responsabilità verso il proprio corpo, insomma, che è importante, al cambiamento, insomma.
Questa direi una testimonianza toccante che la signorina Soglia ha vissuto e sta vivendo in prima persona, e quindi da qui appunto questa associazione familiari e non per la lotta per i diritti dei sofferenti psichiatrici. Familiari e non, ecco, vorrei chiederle: i non familiari stanno collaborando con questa associazione?
Sì, stanno collaborando appunto, c'è un gruppo di volontari che praticamente sta facendo un lavoro di questo tipo, ha fatto un piano di lavoro per poter prendere alcuni degenti fuori e portarli dentro una struttura, una circoscrizione, la circoscrizione numero 5 di Forlì, la quale ha un forno di ceramica. Cercando di vedere così facendo un lavoro di manualità se queste persone possono rispondere e nello stesso tempo sollecitare l'amministrazione alla loro dimissione. E sono persone che così mi stanno dando una mano, che non hanno familiari, ma che sono sensibili al problema. E per quello che anche prima lanciavo un appello anche qui a Imola, se ci sono gruppi così di volontari che sono disposti a fare qualcosa.
Ecco, siamo qua. A chi devono rivolgersi, ad esempio? Dove ha sede questa associazione?
Dunque, noi abbiamo sede a Forlì, in via Maceri 22, che è una struttura del comune di Forlì. Ci hanno dato una stanzetta. Però eventualmente possono rivolgersi anche qui a Imola al dottor Antonucci, al psichiatrico.
Bene, e come è capitato poco tempo fa, c'è da constatare questa cosa che è abbastanza triste, dottor Antonucci, cioè nei giorni scorsi ho partecipato a una riunione al quartiere Zolino dove si parlava, il tema era la droga e c'erano i tanti familiari di ragazzi tossicodipendenti, eccetera. E quindi ecco, anche lì ho sentito che si sono costituiti dei gruppi, delle associazioni appunto per questo problema, però è qui il caso anche di questa associazione di cui la signorina Soglia è la presidente. Ecco, il fatto stesso anche delle comunità per i tossicodipendenti, a parte che il dottor Antonucci credo sia contrario a questo tipo di comunità gestite magari tal come lei gestisce Muccioli a San Patrignano. E quindi, cioè, voglio dire, per tanti è stata anche la salvezza, l'uscire dalla tossicodipendenza, però ecco, vorrei dire il perché sono stati dei privati a proporre, a portare avanti queste cose, mentre gli enti, gli addetti ai lavori, eccetera, non si sono lasciati superare dai familiari, da queste iniziative, da questo volontariato. Ecco, qui mi sembra abbastanza grave la cosa.
No, io dicevo che la comunità, se è una comunità dove, come diceva quel signore che è intervenuto prima, si va volontariamente, ma anche si resta volontariamente e si affrontano volontariamente i problemi per risolvere la dipendenza, va benissimo. Non va bene quando si viene portati con la forza o si viene trattenuti con la forza, che è lo stesso, questo per precisare. Poi io questo lo dico sempre, e non sono il solo, anche se è un discorso che è sempre difficile, almeno a passare, io dico sempre che non si può trattare il discorso delle condizioni di quelli che dipendono dall'eroina, perché in realtà si parla di droga in generale, ma ora il problema è dell'eroina, quello della cocaina c'è, però è ad un altro livello sociale e non se ne parla. Dunque non si può trattare questo discorso della dipendenza senza trattare il discorso del mercato nero. Non per dire, come a volte si dice, che la legalizzazione o liberalizzazione significa lo svacco, per parlare con termini toscani chiari, no? No, per dire se siamo o no favorevoli al mercato nero, perché qui bisogna dire questo, cioè va bene il mercato nero e lasciamo il mercato nero, perché se no non si fa il discorso giusto. E secondo me lasciare il mercato nero con tutta la faccenda in mano alle organizzazioni mafiose mi sembra altamente irresponsabile da parte della classe politica e di tutti quei partiti che non si battono perché la situazione cambia. E ora mi spiego anche in concreto per concludere. La persona che dipende da una droga legale ha la dipendenza da quella droga. E ho già detto che le persone che fumano, e sono tante, vanno incontro a dei rischi grandissimi, questo lo dicono gli specialisti con cui ho parlato, ma sono un medico anch'io, ci sono molti morti, mi sembra ogni 100.000 abitanti 50 morti l'anno di tumore polmonare, di cui appunto ogni 10, 9 fumatori e uno no, per cui chi fuma va incontro alla morte per tumore polmonare, va incontro a disturbi cardiaci, va incontro a... ecco questo, vabbè. Però se voglio smettere di fumare, io ho smesso, almeno per ora, devo fare la mia battaglia psicologica, psicanalitica, sociale, chiamiamola come vogliamo. Ma chi è sotto la dipendenza dell'eroina, che è una dipendenza da un'altra droga, deve fare la battaglia col mercato nero, con la mancanza di soldi, con l'illegalità, con la possibilità di andare in prigione. E la situazione è più grave. Ecco, questo, e non si può. Io mi occupo di persone dipendenti dalla droga. E non è come dicono alcuni, che mi fa piacere che la gente prenda la droga perché sono contro il mercato nero. Appunto, io me ne occupo e cerco di tirarli fuori. Ma è molto più difficile per me, che mi occupo del problema, tirar fuori uno dall'eroina che tirar fuori uno da... perché si rivolga anche per quello, come faccio a smettere di fumare? È difficile, ma non c'è il problema della polizia e di tutto il resto, del mercato nero. Allora, togliamo i problemi gravi, Tra l'altro, se la classe politica lo vuole, dando una grossa mazzata alla mafia, perché sono degli introiti enormi quelli sul commercio della droga, tra i più grossi. Ecco, per cui se si può combattere la mafia, cominciamo a togliere di mano i mercati, e questo è un problema, e lasciamo che la gente possa liberarsi della dipendenza con calma e non sotto ricatto.
Quindi poi credo che possa subentrare anche il discorso della violenza, che poi potrebbe, certo, anche meno, perché il tossicodipendente potrebbe fare meno di strappare la catenina d'oro al passante o di ucciderlo per portargli via il portafoglio con
chi muore di fame. Chi muore di fame, che è un'altra cosa, ruba perché muore di fame. Chi è dipendente da una sostanza, da una cosa seria, non è una cosa da prendersi moralisticamente. Chi dipende da una sostanza soffre, una cosa seria. Non c'è la persona, non c'ha l'eroina, non capisce più niente, ma non perché il suo cervello funziona peggio, perché io ho passato personalmente, dico, e sono come loro, per smettere di fumare, ho passato dei momenti terribili, però non avevo l'angoscia del mercato nero, della polizia, perché sennò ancora fumavo ancora, perché contrariamente a quando si dice, poi concludo, il mercato nero favorisce la diffusione della droga, sia perché c'è la diffusione e lo spaccio, sia perché il proibito attira di più le persone che non il legittimo.
Bene, abbiamo una telefonata?
Sì, dica. Vado,
ecco,
pure.
Andiamo in diretta.
Mi volevo riferire al discorso della signorina, che gli infermieri qui l'assistenza non c'ha, per la pulizia non si insegna a tenere i denti, non si insegna a far questo, non si insegna a far quest'altro. Dato che lei è tanto capace di insegnare agli altri come devono fare, e qui dentro lei ha un fratello, perché come mai non se l'è ancora preso a casa per assisterlo come meglio crede e meglio gli aggrada lei? E un'altra risposta che volevo dare era al dottor Antonucci. In un documento che ha inviato all'amministrazione, agli amministratori, dice che gli infermieri spingono con calci, e sarà meglio che cominci a dire chi spinge con calci e da schiaffi, perché è ora che si smetta di fare di tutte le erbe un fascio. E con questo io credo di essere a posto, anzi avrei proprio piacere di parlare direttamente col dottor Antonucci. Mi chiamo Bedeschi Eros.
Va bene, la ringraziamo signor Bedeschi e credo che le risponderanno. Prima la signorina Soglia, ha capito bene,
sì,
che
certo,
ho detto questo?
Non è la mancanza di volontà dei familiari quello di prendere a casa mio fratello, abbiamo fatto tanti tentativi, ma lei, non so se è un infermiere, non ho capito bene, ma dopo tanti anni di distruzione come è avvenuta per lui, certo che la famiglia fa più fatica, e poi i nodi soprattutto, si sa, alcuni sono anche dentro la famiglia, e qui abbiamo bisogno di un sostegno che non c'è stato fino ad ora.
Per quanto riguarda l'altro discorso, devo dire che il filosofo tedesco Federico Nietzsche diceva che non basta scrivere, perché bisogna anche che ci sia chi sa leggere. Direi a Bedeschi di leggere bene, perché io non faccio di tutta un'erba un fascio, come si vede chiaramente dallo scritto di cui lui parlava.
Bene, a questo punto vorrei parlare con Turicchia. Ecco, per ciò che scrive il dottor Antonucci in questa sua relazione, e dice a un certo punto, ed eccoci all'osservanza nel 1984, il portinaio che allontana con cattivo garbo la degente, che è costretta a chiedere il permesso per telefonare a casa, l'infermiera che spinge la ricoverata verso il reparto a schiaffi e a calci, la parrucchiera che rifiuta a una signora volontaria, già collaboratrice di Basaglia Trieste, di farla entrare nel locale di lavoro, e respinge anche la paziente da lei accompagnata, l'infermiera nuova venuta, ex dipendente del Lolli, l'altro manicomio molese svuotato, concentrando quasi tutti i degenti all'osservanza, questa infermiera che mi fa trovare una ricoverata del 14 dietro una porta, come si faceva al tempo del reparto gettate, prima che arrivassi io, e che mi accusa di non curarmi delle mie pazienti perché non le intossico con gli psicofarmaci e non le leggo nel letto. Ecco, Turicchia, tu sei infermiere, quindi c'è del vero in queste accuse, in queste denunce che fa il dottor Antonucci? Io in 16 anni che lavoro in questo ambiente,
io direi
successo di assistere a queste scene o no?
Io direi che tutto questo fa parte del discorso che facevo prima, fa parte della paura che noi abbiamo. Se noi riusciamo a vincere il discorso della paura, cioè la paura che il degente, perché questi comportamenti che ci sono non sono comportamenti volontari, cioè perché il portiere poi ha un suo ruolo, un suo compito ben preciso all'interno dell'istituzione, la parrucchiera ne ha un altro, l'infermiera ne ha un altro, cioè è il superamento di questo concetto qui, cioè è un superamento culturale del concetto. Se noi diciamo il portiere, cioè il portiere ha delle funzioni ben precise, è lì apposta a guardare chi entra, chi deve entrare e chi non deve uscire. È lì apposta perché il telefono può rispondere lui, lo può usare solo lui. Questo qui è un fatto culturale, è un fatto burocratico. La parrucchiera ha un compito ben specifico che è quello di tagliare i capelli alle degente, non è che ci sia un rapporto interpersonale tra la degente e la parrucchiera. L'infermiere, dove c'è una certa metodologia di lavoro, dove c'è una certa conoscenza, un certo comportamento, dà delle risposte che non sono quelle risposte ottimali che bisognerebbe dare. Cioè questo è il ragionamento. Allora poi vengono questi comportamenti che sono comportamenti devianti rispetto a quello che si vorrebbe fare. Ma questo qui è un fatto culturale, lo torno a ripetere, lo torno a sottolineare, cioè che non è un fatto volontario che l'infermiere sia comportato in una certa maniera. Perché in un reparto dove hanno 50 degenti, perché questa è la realtà dei fatti, è questa, c'è 50 degenti, di questi 50 degenti c'è delle persone che hanno le personalità più svariate e sono da gestire. Allora ci può essere una risposta che non è la risposta che noi vogliamo dare in quel momento. Quindi non vogliamo fare delle accuse a dire che quella persona ha sbagliato, l'altra persona ha sbagliato. Qui c'è una responsabilità che è una responsabilità dell'ente, cioè è la responsabilità della direzione, è la responsabilità degli amministratori, che se vuoi fare un certo tipo di lavoro ti vuole la gente. Perché sappiamo benissimo che in una carcere ci metti 200 persone, poi ci basta un catenaccio, chiudi, ti basta una persona. Ma se tu vuoi che queste persone siano libere, e questa libertà deve essere una libertà che deve essere intelligente, non una libertà, e qui volevo allacciare un po' al fatto che poi può capitare qualcosa fuori, può capitare il tuo degente che si sdraia in mezzo alla strada, che è un degente a rischio, come si usa dire nel nostro campo. Allora questo degente a rischio deve essere come minimo all'interno del reparto, non dico controllato, ma deve avere una struttura tale che gli permette di non uscire quando vuole all'interno della strada. Ecco, allora perché parliamo di libertà, ma prima il dottor Antonucci parlava di libertà negativa e positiva, noi parliamo anche di libertà intelligente. Cioè non tutti, non vogliamo che i dirigenti escono all'interno fuori dall'istituto, si possono sdraiare in mezzo a una strada senza che noi possiamo avere la preoccupazione di dire cosa può capitare. Ecco, allora in quel momento noi diamo delle risposte che sono negative, perché abbiamo paura che possa capitare qualcosa.
Certo. Il tempo, sì, la signorina
mi ricollego ancora al discorso dei denti, appunto, qui non si tratta di fare dei colpevoli, sia ben chiaro, insomma, qui si tratta proprio di umanizzare, ecco, questo è il discorso nuovo, e come dice appunto l'operatore qui vicino a me, cioè è un cambiamento di cultura. Con questo termine.
E poi per concludere, fin tanto che ci sono 700 persone, certi servizi necessari devono essere assicurati. Volevo dire, a queste persone gli sono demoliti i denti, ma non li si rimettono, no? A volte noi abbiamo provveduto a livello individuale, il singolo paziente che va dal dentista con i suoi soldi, però in questi anni si è tralasciato qualsiasi tipo di servizio a favore delle persone che sono ancora lì e che non sono ancora
per integrare tutte le iniziative è lasciate ai singoli.
Sì.
Cioè tutte le iniziative sono iniziate ai singoli, quindi non si può al singolo caricarlo di iniziativa, perché c'è, nella società è fatto così, come in qualsiasi, nel mondo animale è così uguale, c'è chi ti dà una risposta e chi te ne dà un'altra. Ora ci deve essere qualcuno che ha delle responsabilità, è lui che deve dare le direttive per andare in una certa direzione. Ora c'è chi ha queste direttive e chi non le ha.
Bene, sentiamo se c'è una telefonata.
Attendi mille tra le mille.
Ecco, abbiamo un'altra diretta. Pronto?
Buonasera, io mi scuso ma volevo intervenire nella discussione.
Sì.
Io abito vicino all'Osservanza, no? Dove c'è il cancello dell'Osservanza, e adesso io ho sentito che i vostri discorsi sono tutte cose molto importanti e molto buone, quello che si vorrebbe fare, però probabilmente non ci sono i mezzi, non ci sono le strutture adatte a questo, cioè io volevo far rilevare questo. A noi capita spesso di vedere dei pazienti che usciti dall'Osservanza senza il beneplacito, non so, del personale o che altro, escono dalla rete e si comportano in maniera che sicuramente non è molto corretta, per cui quando queste persone al limite escono bisognerebbe che qualcuno gli fosse dietro, anche perché a me è capitato già personalmente 4 volte di avvisare gli infermieri perché uno dei loro pazienti, adesso non stiamo qui a dire il nome, è venuto nella mia proprietà ed ha portato via qualcosa. Ora, siccome io ho dei bambini, insomma, si sa, insomma, questi malati ci fanno anche un po' di timore, perché io non mi permetto di andargli a dire niente perché è una persona anche un po' violenta, ma ha portato via diverse cose, è un accaparatore questo signore, non fa male, dicono gli infermieri, però ha questa mania di portare, di asportare, mi ha portato via fiori, ha portato via una gratica, insomma, cose da poco, però non lo so, mi è capitato, sono cose un po' antipatiche, perché ci sono questi buchi nella rete e questi malati hanno la possibilità di uscire. Ecco, io volevo sapere, queste persone che al limite si sa che possono procurare, non so, non dico mica che facciano delle grandi cose, ma mettono un po' in ansia, anche perché come per me, non so, dei bambini, mi entra in casa, i cancelli sono aperti, prende qualcosa, io metto dentro i miei figli e telefono agli infermieri che lo vengono a riprendere. Non so se si possa fare qualcosa, e mi è stato detto, anzi abbiamo anche parlato col professor Cotti, dico si può fare qualcosa per chiudere quei buchi nelle reti, perché chi non può uscire non esca, perché è giusto che debbano uscire dal portiere, il portiere deve vedere chi può uscire, chi non può uscire, dice ma se ne chiudiamo uno lì, se ne fa uno un po' più in là, quindi non vale la pena chiudere, ecco. E quindi volevo proprio dire, questi pazienti a un certo momento dovrebbero essere più seguiti, perché possono reintegrare in quella che è la comunità. Non è che io sia contro, io dico sì, certamente le case, i manicomi debbono essere aperti, però queste persone che vanno fuori poi non è che debbono procurare degli altri danni ad altri e anche se stessi, perché io so di un'altra signora che poteva uscire, è andata sotto un motorino, un ragazzino che adesso l'ha investita procurandole una frattura di femore, poi avrà dei grossi problemi. Ecco, volevo dire, si possono procurare danni sia a loro che ad altri. Ecco, ringrazio, buonasera.
Grazie a lei signora per l'intervento, le risponde il dottor Antonucci.
Sì, il discorso è questo, che come diceva prima Turicchia, per esempio dai nostri reparti ci deve essere il diritto, che è anche un diritto giuridico, di uscire per tutti, però appunto perché la libertà, come diceva Turicchia, sia intelligente, bisogna tenere conto che dopo tanti anni di reclusione alcune persone sono autonome, vanno fuori, se sono vestite bene nessuno neanche se ne accorge, e sono come gli altri perché hanno riconquistato quelle caratteristiche che il manicomio ha tolto. Altre persone avrebbero bisogno di qualcuno che le accompagni, infatti a volte lo hanno fatto i volontari che vengono da Bologna o che vengono da Imola o da Forlì. Ma appunto, siccome noi siamo stati abbandonati, e ripetevo, Basaglia ci aveva 200 volontari e io ce ne ho 3 o 4 e sono mal visti anche dall'amministrazione, volevo dire, mi sono trovato insieme ai miei colleghi in questa situazione, cioè a me non mi piace che una persona che è stata distrutta dal manicomio, che è poco autonoma, vada in una strada rischiando di essere danneggiato o di danneggiare altri, no? Però non chiude dentro nessuno, allora ci sono le persone autonome, come per esempio il Bartolozzi o altri, no? Che escono, vabbè, le persone meno autonome che hanno bisogno di qualcuno che esca con loro, ma io questo qualcuno che esce con loro me lo sono dovuto procurare via via a livello individuale, perché nessuno ha mai pensato che fosse necessario, anzi a livello di direzione sanitaria e amministrazione si dice che di personale ce n'è anche troppo, è vero?
Questo è verissimo. Bene, vista la risposta del dottor Antonucci alla domanda appunto della signora che ha telefonato prima, ci avviamo verso la conclusione di questa prima trasmissione qui a Radio Salterno. Negli anni 80, quale psichiatria a Imola? Abbiamo avuto il dottor Antonucci all'inizio della trasmissione, ha fatto un po' la storia della psichiatria, quindi direi proprio al dottor Antonucci di concludere questa trasmissione parlando ancora e traendo le conclusioni, se ci sono ancora cose da dire, e quindi poi concluderemo.
Vorrei dire una cosa breve, permettendomi anche di entrare nel campo dell'utopia, nel senso che abbiamo parlato di problemi immediati. Utopia significa appunto non una cosa impossibile, ma una cosa lontana dal punto di vista sociale, e direi che in una società che veramente conquistasse un livello di civiltà diverso dal nostro, che non fosse più fondato sulla violenza, una civiltà che non fosse, come diceva Marx, la preistoria, perché Marx diceva che ora siamo nella preistoria, non avrebbe bisogno della psichiatria. Ci sarebbe una convivenza civile con una tolleranza in cui non rientrerebbe nessuna forma di violenza, e perciò non ci rientrerebbero neanche queste difficoltà e queste contraddizioni che spesso vengono male affrontate e male risolte dagli psichiatri.
Dottore, io credo che all'ascolto della nostra emittenza oggi ci siano parecchi addetti ai lavori, e quindi cosa vogliamo chiedere a questa gente?
Che si cominci a prendere in seria considerazione quello che si deve fare giorno per giorno per migliorare le condizioni concrete di vita di queste persone, con risposte ai bisogni e ai diritti, invece che scambiarsi carte prive di significato oppure con significati repressivi, per esempio chiudere altri reparti ammucchiando la gente ancora di più, con conseguenze, come ho scritto sul documento, che non possono essere dimostrabili a livello giuridico, ma che spesso sono di malattia e di morte.
Abbiamo ancora una telefonata e la prendiamo. No, è saltata e quindi non se ne fa nulla. Bene, con questo invito del dottor Antonucci si conclude allora questa nostra prima trasmissione, la prima di tre trasmissioni, quindi appuntamento a sabato prossimo, vi posso dire che avremo il professor Cotti qui in studio assieme ad altre persone. Poi una terza trasmissione ci sarà in dicembre, precisamente il 15, se non vado errato, il secondo sabato di dicembre. E quindi avremo in quell'occasione le forze politiche e parleremo ancora di questo argomento e forse anche di altro. Quindi ringrazio per essere intervenuti Tiziano Turicchia, infermiere dell'ospedale psichiatrico Servanza, ringrazio la signorina Lidia Soglia, presidente dell'associazione Familiari e Non per la lotta per i diritti dei sofferenti psichiatrici. Ringrazio il dottor Giorgio Antonucci per essere venuto e per tutto quanto. Io spero, mi auguro di potervi avere ancora qui e di parlarne ancora, perché anche qui, come nella droga, il problema